l'attualità europea.
Signori, buonasera. Allora, ci siamo? Tutti disponibili? Bon. Allora, l'ordine del giorno, come avete visto, ci sono due proposte di deliberazione da proporre al Consiglio Comunale. Uno riguarda l'adozione del piano attuativo in variante del PCT e l'altro, poi lo vediamo, una parte minore. Quello che interessa è, intanto vi anticipo che la modalità di attuazione dell'argomento di cui oggi è la discussione e alla presentazione è il solito percorso complesso, che è previsto un deposito continuativo di 30 giorni presso la segreteria comunale del documento approvato dal Consiglio. Nei successivi 30 giorni ci sono le osservazioni che possono essere fatte da chi ha interesse a sollevare delle osservazioni, e nei successivi 90 giorni, dalla scadenza del tempo per le osservazioni, vengono accolte le osservazioni che devono essere accolte e di nuovo ritorna in Consiglio Comunale. Quindi quella di stasera è una presentazione che sarà illustrata, immagino, dall'architetto, e che ci racconterà quali sono le modifiche, la parte attuativa del piano che viene cambiata e le percentuali che vengono modificate, che sono, mi pare, un 30% nella testa, un 30%, un 6%, che sono la proposta di intervento prevista nel piano attuativo consiste nell'introdurre la percentuale massima del 30% di commercio all'ingrosso, il 6% prevista per il commercio al dettaglio. Io ho tutta la documentazione, siccome Fiamma mi aveva detto che lui non l'aveva avuto, io se non so il meccanismo, se è stata data, se è stata messa a video. Io il documento l'ho avuto perché ho fatto una riunione all'assessorato, e comunque oggi vale come...
Probabilmente perché il consigliere Fiamma è un neo componente.
È neopatentato. Comunque oggi è una prima presentazione e i tempi sono talmente lunghi, per cui tanto per dire, io siccome questo lo sono già letto, le viste, quando andiamo via te le do, così te le studi te. Vabbè, io darei la parola all'assessore e poi all'architetto per illustrare, diciamo, c'è una parte tecnica che è l'adozione del piano attuativo e poi c'è un'azione amministrativa, politico-amministrativa, che fa capo all'assessore. Quindi l'assessore adesso lo introduce dall'aspetto operativo delle funzioni e delle realizzazioni, diciamo, dell'amministrazione in carica. Poi la parte tecnica verrà illustrata e poi farete le domande a seconda delle curiosità che avrete. Passo la parola all'assessore del Giro. E qui c'è sempre sta fare se si sta, se si rompe.
Sì, allora buonasera a tutti. È un passaggio importante perché si tratta dell'approvazione di un piano attuativo che va in variante rispetto all'attuale piano di governo del territorio, quindi questo passaggio richiederà un'espressione di voto e un passaggio in Consiglio Comunale per poi eventualmente ritornare e condividere quelle che possono essere delle osservazioni al piano attuativo. È un po' un percorso simile a quello che abbiamo fatto rispetto alla variante relativa alla pista della cava. Allora, non essendoci state osservazioni, il passaggio conseguente è stato una semplice comunicazione in commissione per poi ribadire il passaggio in Consiglio Comunale. Questo piano attuativo riguarda un ambito di trasformazione particolarmente importante, previsto dall'attuale piano di governo del territorio, previsto dall'attuale documento di piano. Voi sapete che il documento di piano definisce quello che è il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per le prospettive di sviluppo economico e sociale della città, individua 32 ambiti di trasformazione. Noi facciamo riferimento oggi all'ambito CR28, che è collocato fra la via Mantova e San Felice, confinante con l'attuale asse autostradale. L'obiettivo della variante, come diceva il Presidente prima, è quello di, da una parte, introdurre una percentuale del 30% rispetto al commercio all'ingrosso in relazione a una percentuale massima già presente nel documento di piano di 6% in riferimento al commercio al dettaglio. La ratio di questa scelta è ovviamente il fatto che l'amministrazione dispone di aree produttive che hanno una finalità di carattere logistico, che richiedono fortemente una flessibilità, perché nel momento in cui un'amministrazione dispone di un'area produttiva deve fare di tutto per poter fare in modo che quest'area produttiva possa atterrare qualche attività. E di conseguenza la missione e l'obiettivo è quello di aumentare questa capacità attrattiva dell'area ed entrare più in sintonia possibile con la natura logistica dell'area stessa. E dall'altra parte invece i contenuti della variante riguardano e prevedono una rivisitazione del piano delle regole del piano dei servizi per la rotatoria che andrebbe modificata. Da questo punto di vista c'è stato tutto un lavoro con l'amministrazione provinciale, non solo per prevedere questo ampliamento dell'infrastruttura, ma per fare in modo che l'ampliamento non venga previsto immediatamente, ma attraverso una sorta di monitoraggio periodico in relazione ai flussi di traffico. Di conseguenza quest'area, che è un'area di quasi 300.000 metri quadri, prevede e prevedrà le seguenti funzioni: logistico-produttive, commercio al dettaglio, ristorazione, commercio all'ingrosso, direzionale sportivo e ricreativo. Il commercio all'ingrosso non è da comparare rispetto alla, diciamo così, al commercio del taglio, quindi il tema delle medie strutture di vendita, che invece è già previsto all'interno del 6%. Ricordo anche che questo ambito di trasformazione, su questo ambito di trasformazione si prevedono le agevolazioni in riferimento ai pacchetti localizzativi. Di conseguenza la previsione del 6% riferito al dettaglio avrebbe come obiettivo quello di costituire elemento di volano rispetto alla possibilità di facilitare la nascita e lo sviluppo delle attività produttive, che poi questo è la mission e l'obiettivo poi di questo contesto. Lascio la parola all'architetto Massardotti per quanto riguarda la presentazione del piano.
Sì, allora l'ambito di trasformazione, come già diceva l'assessore, è uno degli ambiti, dei 32 ambiti previsti dal documento di piano del PGT vigente, e quindi questo è il piano di lottizzazione che ne prevede, ne propone la sua concreta trasformazione. Il piano si attacca alla viabilità esistente sulla rotatoria di via Mantova, quella a San Felice, dove c'è il McDonald's per intendersi. Su questo attacco in rotatoria c'è stato un lungo confronto con la provincia di Cremona e con l'amministrazione provinciale rispetto all'entità di traffico che questo ambito di trasformazione prevede, e quindi la soluzione che si è trovata è stata quella di prevedere un ampliamento della rotatoria di 10 metri, cioè il raggio della rotatoria passerà dai 30 metri attuali ai futuri 40 metri, non immediatamente, perché vi rendete conto che un ambito di trasformazione di questa dimensione, circa 300.000 metri quadri, prevede una trasformazione lunga nel tempo, quindi è evidente che una dimensione così non si attuerà tutto in pochissimi anni, e quindi la soluzione che è stata trovata con la provincia è un monitoraggio annuale rispetto ai carichi di traffico, monitoraggio che deve essere redatto a cura e spese dell'operatore, che deve essere trasmesso al Comune e alla Provincia, che valuteranno questo monitoraggio e quindi in caso di necessità verrà imposto la realizzazione dell'ampliamento della rotatoria. Da questo punto di vista i costi sono già stati stimati all'interno della convenzione e quindi l'operatore verserà al Comune la fideiussione con tutte le altre opere, naturalmente, in più aumentate del valore di quest'opera, e quindi a garanzia della realizzazione di quest'opera stessa. Le funzioni previste sono prevalentemente produttive rispetto al PGT vigente, come accennava l'assessore, c'è l'introduzione, quindi per questo il piano invariante di una funzione, di due funzioni oggi non presenti, il commercio all'ingrosso per una percentuale massima del 30% e le funzioni di terziario a servizi che oggi non sono presenti per una percentuale massima del 15%. Viene mantenuto fissa la percentuale del 6% del commercio di dettaglio, che quindi non viene toccata come quantità. La convenzione su proposta dell'operatore prevede alcune funzioni merceologiche escluse dall'ambito di trasformazione, in particolare c'è un articolo che è il 24 della convenzione che prevede che in questo ambito siano escluse la vendita al dettaglio di alimentari, abbigliamento ed accessori, ad eccezione dell'abbigliamento speciale, capi sportivi, cosmetici, articoli per la pulizia e la cura della persona. Questo perché si è ritenuto opportuno evitare una concentrazione in questo luogo di queste attività che potrebbero portare una concorrenza sia con il centro storico che con altre parti della città già oggi consolidate. Porta con sé questo ambito di trasformazione sulla percentuale commerciale, il 6%, la possibilità di applicare i pacchetti quanto contenuto nei pacchetti localizzativi e in particolare il prezzo di vendita convenzionato per attività artigianali che la convenzione, articolo 25, fissa in €80 al metro quadro comprensivo di tutte le opere di urbanizzazione, che l'operatore si impegna ad applicare su una pari quota di SLP realizzata in commercio. Cioè, mi spiego, se tutto il 6% di commerciale dovesse trasformarsi sono circa 8.400 metri di SLP commerciale. Quindi una pari superficie artigianale viene convenzionata per il prezzo con l'amministrazione €80 al metro quadro e quindi l'operatore si impegna ad applicare questi prezzi per attività artigianali che volessero insediarsi in quest'area. Quindi questo era un meccanismo contenuto nei pacchetti localizzativi. Da un punto di vista delle quantità, possiamo dire che le opere di urbanizzazione primaria viene realizzato oltre una rotatoria interna alla lottizzazione, un anello viario che in pratica smista tutti e serve tutti i lotti. Le opere di urbanizzazione primaria sono interamente realizzate dall'operatore privato per la cifra prevista dalle tabelle degli oneri e quindi di fatto non verrà versato al momento del rilascio del permesso di costruire nessun onere relativo all'urbanizzazione primaria. Urbanizzazione secondaria invece c'è un delta abbastanza significativo perché a fronte di opere per circa €610.000, in particolare la fascia verde lungo la via Mantova e il parcheggio verso l'autostrada, e gli oneri tabellari ammontano €2.400.000, per cui si dovrà versare in sede di rilascio dei permessi di costruire, dei vari permessi di costruire, la differenza è quindi circa €1.800.000 di oneri di urbanizzazione secondaria. Quindi anche questo è un dato. Da un punto di vista degli standard, invece, tutte le aree, tranne una piccola quota di circa 1.000 metri che viene monetizzata, vengono cedute e in particolare si tratta della fascia verde lungo la via Mantova, del parcheggio che dicevo prima verso l'autostrada e della fascia interna lungo la roggia che viene destinata ad area verde di piantumazione. Altre questioni in particolare, quindi se ci sono eventualmente delle domande poi sono qui a disposizione.
L'istanza del privato è stata attivata. L'amministrazione doveva decidere, l'amministrazione doveva decidere se c'erano le condizioni, perché a determinate condizioni la variante al piano produttivo è dovuta. Cioè l'amministrazione non può negare a un privato se chiede la modifica rispettando tutti i parametri del caso. Cioè la domanda in poche parole è: questo è un atto volontario, illimitatamente volontario, o è un atto dovuto in presenza di alcune prescrizioni?
Allora, il piano attuativo in sé, se rispetta le prescrizioni di legge e i passaggi con le verifiche con le altre amministrazioni competenti, con la Commissione Paesaggio del Comune, eccetera, e non lo definirei atto dovuto perché mi sembra un elemento forte, perché comunque il Consiglio Comunale ha la sua potestà di decisione, però diciamo è un atto che il Consiglio Comunale assume rispetto a un PGT vigente. Diversa questione invece è la variante al PGT, che non è in questo caso un atto dovuto, perché comunque in questo caso l'operatore ha richiesto questa variante, ripeto, l'inserimento sostanzialmente di attività di commercio all'ingrosso e attività di terziario e servizi, sulla quale non c'è nessuna previsione oggi nel PGT vigente, quindi questo non lo definirei, se non lo definirei assolutamente un atto dovuto, ma è un atto a questo punto che diventa una decisione che il Consiglio Comunale deve assumere, tant'è che questa pratica viene proprio in Consiglio Comunale, perché senza questa previsione di variante al PGT, ricordo, sarebbe una pratica della Giunta, perché attua uno strumento urbanistico già deliberato dal Consiglio Comunale. Qui c'è una variante che, ripeto, sono le funzioni che dicevo prima e in più l'allargamento della rotatoria, però questo richiesto dall'amministrazione provinciale che è competente su quel tratto di strada, e quindi questo mi sembra, questo sì, quasi una ricaduta di un adempimento tecnico rispetto alla decisione del Consiglio Comunale.
Ecco, volevo sapere da dove nasce la storia di questo, perché lo ignoro, non essendo stato in Consiglio Comunale prima e nella precedente amministrazione, come è nata questo progetto, perché di massima, siccome già esistono probabilmente anche edifici involucri non utilizzati in altre parti della città, volevo sapere, sincerarmi, ci fossero delle motivazioni valide, ci fossero già delle richieste specifiche di insegnamento, perché qual è un po' il rischio di destinare questi territori a scopi artigianali o commerciali e che poi la cosa finisca in una bolla di sapone? Cioè, voglio dire, la cementificazione tout court non è ovviamente, non la vedo molto bene, ma se c'è una motivazione di tipo logistico indispensabile, c'è effettivamente una richiesta, però ignoro tutti questi elementi, perché come ribadisco nella parte della Castelleonese ci sono anche delle strutture vuote, quindi volevo capire da dove è nata questa richiesta e quali sono le effettive prospettive.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi ero un po' informato sull'ambito e sulle prescrizioni che sono state avanzate da parte della provincia e volevo chiedere quanto era stato fatto riguardo a problematiche riguardanti le norme geologiche di piano, perché una prescrizione indicava l'intero ambito ricadere nella classe di fattibilità geologica 3 e per essere norme geologiche di piano impongono che precedentemente alla fase di progettazione venga obbligatoriamente verificata la reale consistenza del rischio attraverso specifica verifica della compatibilità idraulica. Volevo sapere se era stata svolta questa parte, mentre per quanto riguarda il traffico, appunto avete già accennato a come è stato, diciamo, impostato il lavoro, che credo sia, sia stato un frutto di risposte e controdeduzioni da parte della provincia e dell'operatore. Però chiedevo, in quanto la prescrizione indica che i soggetti proponenti dovranno presentare in fase di progettazione esecutiva opportuni studi e analisi di traffico che dimostrino che la rotatoria non è è in grado, senza riduzioni del livello di servizio, di assorbire i futuri incrementi di traffico, che il livello di servizio della provinciale non subisca riduzioni o modificazioni. E questi studi di traffico, appunto, andranno sviluppati in, considerando proiezioni su base decennale, ventennale, trentennale. Quello che chiedo io è, mi sembra di aver capito che invece verranno svolti già durante la costruzione, quando invece mi sembra di capire che andassero fatti prima, o almeno insomma per avere un'idea prima, perché altrimenti rischiamo di trovarci in un periodo magari in cui c'è già il traffico ma non c'è ancora la rotonda, per evitare già sovraccarichi. Quella zona è già abbastanza tartassata dal traffico in arrivo.
Adesso mi viene tu, ma la rotonda già c'è, si tratta di allargarla.
Sì.
Ecco, allora la domanda è: si allarga comunque, o lo si allarga in quanto aumenterà il traffico attesa la modifica della variante? Per questo, quindi, è successiva al fatto che passi la variante. Se non passa, in teoria,
e venga costruito,
se no sì. Non si va.
Okay. L'ultima cosa, semplicemente, visto che appunto ci sono 1,8 milioni di oneri di urbanizzazione, siccome quest'area ricade nella zona di San Felice, San Savino, che aveva già dimostrato problemi idraulici soprattutto tra San Felice e San Savino, e andrà un pochino a, immagino, nonostante le progettazioni, andrà a toccare questa zona, se si può dedicare parte di questi soldi alla risoluzione di quel problema, visto che gli abitanti delle due frazioni avevano evidenziato, e appunto si era detto che c'era un problema di fossi che non lavoravano bene, ecco.
Grazie Presidente. No, io, pur trovandomi del tutto al di fuori dell'amministrazione, mi permetto di far notare alla consigliera del Movimento 5 Stelle che ci passa l'autostrada da lì, forse non ci siamo accorti. Ah no, ecco, no, il particolare è questo. Ora, purtroppo l'amministrazione cremonese negli anni 60 e 70 ha individuato il canale navigabile, la Castellonese, come i poli di sviluppo della città, e invece così non è stato. Pertanto, non oggi, ma precedentemente, si è cercato di mettere mano a questo disguido, per cui quella che era un'area agricola non è più, è stata area agricola non da ieri ma già da qualche tempo. Oggi l'amministrazione la rende, diciamo, ancora più appetibile facendo una nuova variante. È vero che ci sono capannoni vuoti sulla Castellonese, sono vuoti proprio anche per un motivo, al di là della crisi generale, perché su quella direttrice non c'è uno sviluppo possibile, perché il collegamento con Milano non è su quella direttrice ma è su quella autostradale. Il canale navigabile idem, sono errori che ha fatto la precedente amministrazione, cui, ripeto, non questa ma anche già quelle precedenti hanno cercato di porre rimedio.
Sono perfettamente d'accordo che dal punto di vista logistico la posizione è migliore rispetto a quella da Castellonese. Tuttavia la mia domanda è anche: c'è effettivamente richiesta? Cioè, ci sono investitori che vengono a Cremona e richiedono aree e spazi di questo tipo? Perché la domanda è... È vero, però è anche vero che ci deve essere un'appetibilità del territorio, perché bisogna vedere se questi spazi, ad esempio, sono sufficienti per determinati insediamenti. Cioè, quello che è la previsione è legata a una richiesta specifica, oppure dietro ci possono essere impianti che possono avere necessità di più spazio, cioè aree capannoni che hanno bisogno, cioè non c'è bisogno per esempio di dell'ennesimo supermercato, ma magari c'è un impianto industriale che ha bisogno di 1000 metri quadri in più. Ecco, quello che voglio dire, cioè questa destinazione è studiata in base a pregresse richieste, oppure ci possono essere richieste da parte di qualche imprenditore che vuol venire a Cremona a insediarsi o vuole allargare il suo impianto, magari lasciando la Castellanese, vedendo qua che magari ha bisogno di più spazio. Ecco, io questo chiedo, cioè quali sono gli eventuali gli interessi per nuove costruzioni e di che dimensioni.
Grazie che mi sbagli, però qui c'è scritto: la proposta di piano attuativo in oggetto presentata dalla società immobiliare Guerino SRL con sede a Soncino riguarda uno di questi ambiti, l'ambito di trasformazione CR28, Felice Via Mantova, collocato nella parte nord-est del territorio comunale, sul lato nord dell'asse di Via Mantova, contrapposto al quartiere San Felice. Quindi tale proposta di piano attuativo introduce però variante. Quindi c'è una... tra gli obiettivi contenuti nella proposta di piano attuativo per l'ambito presentato da società Tradetali figura la necessità di garantire nell'ambito stesso una maggiore flessibilità funzionale, e poi c'è tutta la descrizione, quindi c'è un'istanza di parte. No, rispondo alla domanda della, mi pare di rispondere alla domanda della Manfredi, non so.
È ovvio che c'è un'istanza di parte, però a volte...
Beh, lei che ha fatto la domanda,
sì,
non l'ho fatta
io. Sì, sì, ma è ovvio che ci sia un privato che ha fatto una richiesta, però a volte le richieste si fanno in funzione di quella che si ritiene un'appetibilità potenziale del mercato. Poi se ci sono effettivamente queste potenzialità si possono concretizzare, è un altro passo, perché col periodo di crisi che c'è in questo momento e la tendenza dell'imprenditore a spostarsi verso l'est europeo, vi domando, perché io non lo so, se effettivamente queste dimensioni, queste destinazioni sono la cosa migliore. Quello è una posizione effettivamente strategica e quindi diciamo che è un tesoretto quella posizione lì, quindi è giusto giocarsela secondo me nel modo migliore.
La risposta la darà l'assessore o l'architetto, però per quel poco di reminiscenze che ho, se la provincia ha fatto tutti gli studi e ha ritenuto che in presenza di una situazione che si sta delineando bisogna allargare la rotonda, dà per scontato che c'erano le condizioni per fare il discorso dell'allargamento della rotonda. Cioè non è una richiesta di teorico. Cioè secondo me questo è un meccanismo che si mette in moto perché si ritiene che avrà una conseguenza, un seguito. Non è una cosa accademica, nel qualora succedessero queste cose si fa la variante del piano attuativo. Si fa perché c'è un'istanza attuale, credo di aver capito. Non so se risponde dei due. Prego.
Allora sì, intanto in effetti non l'ho detto dandolo per scontato, però questo è un ambito di trasformazione che risale nel tempo ancora al PRG approvato nel 2003 con l'amministrazione Corrada, cioè la prima volta che questo ambito di trasformazione viene inserito nel PGT è nel 2003 su istanza dell'allora proprietario, appunto sfruttando quest'area che, come giustamente rilevava il consigliere, è un'area strategica perché è nei pressi del casello autostradale, quindi per attività produttive. Allora l'ambito di trasformazione era esattamente della stessa dimensione, circa 300.000 metri quadri, anzi in prima istanza il piano ne prevedeva 400.000, poi è stato ridotto di circa 100.000 metri e quindi come dimensione è ancora quello inserito nel 2003. La precedente amministrazione con il PGT che è stato approvato, che è tuttora vigente, lo ha confermato e lo ha leggermente modificato nelle destinazioni funzionali, introducendo da un lato la possibilità del commercio, quel 6% che dicevo prima, per contro introducendo anche, nel caso in cui venga sfruttata questa possibilità del commercio al dettaglio, l'introduzione del meccanismo dei pacchetti localizzativi che vi illustravo prima, cioè una pari superficie di SLP destinata ad attività artigianale convenzionata, quindi questo vuol dire con prezzi calmierati rispetto a quelli di mercato. Quindi diciamo è un'istanza che arriva, che non nasce oggi, che non, del 2003, no, l'istanza di PGT sto dicendo. Dopo nel 2013 arriva, una volta approvato definitivamente l'attuale PGT, arriva l'istanza del proprietario immobiliare Guerino per concretizzare quella che nel PGT è un'ipotesi. La concretizzazione avviene appunto con la proposta di variante.
I tempi sono quelli che sono, però l'atto di l'impulso è avvenuto nell'11 settembre del 13.
Del 2013, esatto.
Quindi è scavalco delle due amministrazioni.
Dal 2013 ad oggi c'è stata quella che vi dicevo prima sommariamente, una lunga lavoro con l'amministrazione provinciale circa i temi della mobilità.
Quindi, scusi, consigliere Fasani, lei come nella precedente amministrazione, lei è certamente cognito di questa questione qui. No, lo dicevo per dire che non è una cosa che nasce adesso, è una cosa che segna la continuità dell'amministrazione. Poi questo non vuol dire che sia fatta bene o che sia fatta giusto, però certo è un fatto che era nata prima e qui si continua su un'istanza che è partita prima.
Poi, se c'è una reale esigenza, questo deve dirlo, credo solo possa dirlo solo il mercato, è un po' se prima nasce l'uovo o la gallina, cioè la reale esigenza per l'imprenditore che oggi ha che vuole investire e domani mattina vuole vedere concretizzato il suo pensiero, c'è quando le condizioni urbanistiche possono far sì che la trasformazione avvenga in maniera reale e concreta. È chiaro che un imprenditore che vuole avviare un'attività produttiva e si trova di fronte a un'area ancora da lottizzare, quindi con delle procedure amministrative molto complesse, dal 2013 ad oggi sono passati 2 anni, un'area di questo tipo è stata ampiamente studiata sia da noi che dalla provincia. È chiaro che se un imprenditore si trova di fronte a questa tempistica, magari dopo aver capito che deve aspettare un anno e mezzo, va a cercare un'altra area. Se si trova un'area invece con un piano di lottizzazione approvato, in cui deve solo presentare la richiesta di permesso di costruire una DIA per costruire il proprio capannone, l'appetibilità è ben diversa. Quindi è chiaro che un atto di questo tipo oggi è ancora un atto sulla carta, perché si approva in piano di lottizzazione, ma è sicuramente una base per poter far sì che l'imprenditoria locale possa trovare una risposta alle proprie esigenze. Venendo alle richieste del consigliere Bonali, qui dal punto di vista viabilistico l'operatore ha fatto ben 3 studi di viabilità nel tempo, appunto perché la situazione è stata davvero analizzata in maniera molto approfondita dalla provincia, studi che hanno portato a definire che la rotatoria oggi ha un traffico sostenibile, che però con l'intera realizzazione di questa trasformazione la dimensione della rotatoria non è più sufficiente, da qui la necessità di spostare, di aprire e di ampliare da 30 a 40 metri. Qual era la difficoltà? La difficoltà è oggi capire la tempistica di questa trasformazione, impossibile da definire. Cioè non possiamo noi oggi stabilire che nel giro di 3, 4, 5 anni questa trasformazione avvenga, con quali ritmi e con quali funzioni concrete. E da qui la soluzione che si è pensato, cioè non decidiamo oggi una tempistica astratta, ma facciamo sì che un controllo anno con anno porti a definire quale sarà esattamente il momento in cui la necessità di ampliare la rotatoria si debba concretizzare, appunto per non avere la situazione che magari il piano prevede che dopo 5 anni o dopo x mila metri teorici si debba fare la rotatoria, magari molto prima è necessario farla. Quindi la tempistica di anno con anno appunto può portare, visto che poi per la costruzione di un edificio e l'attivazione di un edificio di queste dimensioni più o meno a questa tempistica, può portare a avere un controllo concreto e reale, soprattutto non teorico, su quella che è la portata del traffico rispetto alla trasformazione. Non dimentichiamo che qui c'è poi un altro tema rispetto alla mobilità che nulla a che vedere con quest'area di trasformazione, ma che probabilmente sarà molto più impattante rispetto a questa trasformazione, che è quanto probabilmente accadrà, non so quanto a breve, ma sicuramente non a lungo termine, qualche chilometro più avanti, 2 o 3 chilometri più avanti, a Gadesco, dove vi ricordo che è previsto dal PGT il raddoppio dell'area commerciale per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, e a breve ci sarà anche la convocazione di una conferenza di servizi regionali per un primo pezzo di questa trasformazione. Quindi sicuramente quella trasformazione andrà ed è una preoccupazione che ha avuto l'operatore, perché quella trasformazione andrà a impattare su questa rotatoria, e quindi sarà anche da capire come poi questa rotatoria, anche per quello abbiamo messo questa valutazione annuale, perché non è escluso che gli effetti della trasformazione a Gadesco portino l'operatore qui nostro a dover intervenire sulla rotatoria. Non so se mi sono spiegato, però. Da un punto di vista idraulico e idrogeologico, anche qui l'operazione che è stata fatta è stata analoga a quella della viabilità, cioè è stato prodotto in sede di pianificazione attuativa una relazione geologica e idrogeologica e soprattutto una relazione idraulica, perché la preoccupazione nostra di Padania Acque era quella dell'emissione delle acque bianche nel reticolo idrico superficiale, quindi relazione idraulica che dimostra che viene rispettato il limite massimo di 20 metri, mi sembra, 20 litri al secondo per ettaro di emissione di acque, tant'è che vengono realizzate delle vasche di laminazione all'interno della lottizzazione per trattenere le acque in eccesso, che poi vengono cedute al reticolo idrico superficiale in maniera scaglionata. In sede di permessi di costruire, poi comunque richiederemo, come in tutti questi casi di zone classificate dal punto di vista geologico 3 e quindi con limitazione alla costruzione, la relazione idraulica e idrogeologica di dettaglio, che dovrà comunque valutare gli aspetti di rischio e eventuali opere di mitigazione legate al singolo lotto, che non siano solo lottizzazione, perché su quello è già stata fatta la valutazione complessiva.
Sì, ringrazio per le spiegazioni. Vista la situazione anche a Gadesco, mi sembra che capisco che c'era un PGT e chiaramente questi ambiti di trasformazione vanno avanti, però chiedevo a comunicazioni ci sono state tra i comuni riguardo al fatto che effettivamente vanno una in concorrenza sull'altra questi due ampliamenti, e indipendentemente dal traffico, sono veramente uno accanto all'altro, e vuol dire che entrambi i comuni sperano nella stessa capacità attrattiva, o ce n'è così tanta che abbiamo bisogno di due aree così grosse, cioè, perché chiaramente tutto il discorso del consumo di territorio può avere una certa elasticità, ma due così grosse, una in fila all'altra, chiaramente sono un grosso impatto per un territorio come quello cremonese. Mentre guardavo invece la planimetria, mi è venuto in mente solo questo, che visto che si era discusso di biciclette e quant'altro, non ritengo che nella viabilità interna ci sia bisogno di piste ciclabili, però mi viene in mente che la città è collegata a questo comparto tramite tutta la pista di via Postumia, che entra a San Felice, che fa tutta via Corte dei Monaci, si arriva proprio di fianco, almeno che si preveda un'agevolazione nell'attraversamento di questa rotonda, che comunque è pericolosa, giusto affinché chiunque voglia andare in quella zona riesca almeno a attraversare in sicurezza, niente di più.
Lo direte dopo. Allora. Non entro nella questione tecnica delle viabilità, eccetera, perché tra l'altro ho avuto anche l'incombenza di seguire la questione in qualità di consigliere provinciale delegato proprio alle infrastrutture, quindi conosco molto bene, so la fatica che si è fatta per far registrare questo risultato che è di piena sostenibilità sotto ogni profilo idrogeologico, viabilistico, eccetera. E per venire alla provocazione dell'avvocato Gagliardi, il quale dice: ma viene dal passato, vero che non riesco a capire se vuol darmi il merito o la colpa. Beh, io solitamente... solitamente sono molto orgoglioso dei lavori che porto a termine, e sicuramente questo rientra tra uno dei capitoli politici della passata amministrazione più significativi, dibattuti e che politicamente ha generato, devo dire, anche non poche tribolazioni e sofferenze, ma su questo mi permetto di non intervenire oggi perché reputo questo un tavolo forse più tecnico, mentre in consiglio probabilmente mi farà piacere dire qualche cosa. Per quello che riguarda la pianificazione che viene dal passato, invece questo potrebbe essere il luogo interessante per fare un dibattito di politica, di strategie sul territorio, la pianificazione viene sempre dal passato, perché quello che ereditiamo noi è un territorio progettato, quindi all'amministrazione non sta di bloccare il territorio secondo la sua visione, sta di deviare questo movimento dalla sua traiettoria di quanti gradi reputa necessari perché questa traiettoria diventi più conforme al suo indirizzo politico, strategico, di visione del territorio. E devo dire con piacere, e forse facendo anche un danno all'assessore Virgilio, il quale deve riceversi i complimenti del rivale in questa situazione, che in questo caso la deviazione rispetto alla traiettoria disegnata da chi c'era prima è dello 0,0001%, mentre chi c'era prima ha disegnato una variante nella traiettoria di quello che c'era prima del 90%, e difatti questo ha generato non pochi scossoni politici che si sono registrati, sono stato pappa per i giornali per diversi mesi. Altrettanto interessante è la riflessione del consigliere Bonali, che dice: ma qui chi è che, come mai oggi abbiamo Gadesco Pieve del Mona che è a 1,5 km, ma c'è in mezzo solo un confine di comune, fa il raddoppio delle superfici, poi anche qui c'è un altro pezzo. Si chiama provincia quel luogo dove si decideva chi poteva triplicare le superfici e chi invece doveva stare al palo, e al palo diciamo da un punto di vista dello sviluppo del territorio. E mi pare che all'interno, e qui viene la parte forse politica del mio intervento, non in riferimento al passato, ripeto, quella me la tengo per il consiglio, la parte politica che più si dimostra schizofrenica in questa determinazione della sua visione del territorio è proprio la sinistra, che ha governato il territorio cremonese per 50 anni e che non è mai riuscita ad avere una visione unitaria del territorio, tanto che oggi c'è Gadesco, che ha assolutamente di sinistra da sempre, ha milioni di metri quadrati di asfalto spantellati e ancora l'anno scorso raddoppiava le superfici, e Cremona che ha dovuto vedere i sorci verdi per far passare un'area che, come si è detto, ha anche una sua logica funzionale magari superiore a quella di altre zone nelle quali si è proceduto a lottizzare. Ancora oggi all'interno del PD ci sono dei teorici della media struttura ovunque, come sta succedendo nel piano regolatore di Crema, e dei teorici della guerra assoluta perché il piano regolatore di Crema, per chi non sa i passaggi, sta per essere battezzato dall'assessore Piloni, che è anche il segretario provinciale del PD, dove si è liberalizzata la media struttura, mentre nella passata amministrazione tra i busti di Hitler e di Mussolini c'era anche la media struttura, un bel disegno che era il demonio politico, quindi le medie strutture bisognava innescare una guerra violenta con tanto di gente per strada. Qualche nostalgico, come i giapponesi che nel 46, nel 70 venivano trovati ancora nei fortini della foresta a sparare contro gli americani che non arrivavano più, è andato avanti anche dopo che sono state approvate le medie strutture anche da questa amministrazione a fare le guerre, perché magari era il vicino di casa, non so, metto io sul tavolo questa ipotesi, gli dava particolarmente fastidio qualcosa, è partito con delle guerre personali. Quello che mi fa piacere invece, ripeto, e faccio un bel danno grosso all'assessore Virgilio, è che questa cosa qui va in continuità totale con quello che è stato determinato nelle scelte dell'amministrazione precedente, perché l'introduzione comunque del commercio all'ingrosso è una destinazione d'uso che somiglia molto all'artigianale, nel senso che ovviamente è un servizio di rifornimento per chi ha il negozio di vicinato o di dettaglio, e quindi non va a incidere, si chiama commercio secondo me quasi impropriamente, è una logistica del commercio, quindi non va a incidere sulla determinazione neanche quantitativa di quello che è stato determinato da chi ha immaginato il piano prima. Trovo molto positivo che venga comunque portato avanti questo piano e che non ci siano scossoni, o quantomeno se ci sono non sono molto percepibili, perché ripeto è stato, e mi stupisce la domanda di qualcuno di sapere la storia di questo piano, di questo brano di territorio, perché oggettivamente credo che sia l'unica roba che è stata brandita, non so neanche come dire, è stata utilizzata politicamente nel confronto urbanistico fra l'amministrazione precedente e l'amministrazione che allora era l'opposizione, quella attuale, perché in talune parti coincide non solo nell'indirizzo politico, ma coincide anche nella persona fisica di qualcheduno. Quindi chiudo dicendo che sono favorevole alla variante, la reputo per quanto infinitesimale corretta e sostenibile, e mi riservo di fare invece una riflessione politica un po' più importante in Consiglio Comunale.
Altri interventi? Ti ha quasi compromesso praticamente. Consigliere Fasani, comunque. Prego.
Una domanda invece velocissima, che forse esula, però visto che stiamo parlando di questa rotonda, attualmente le condizioni di questa rotonda, che ho visto che è stato rifatto il manto più volte, perché sembra proprio che il manto si pieghi, perché i camion ci arrivano probabilmente, quando il manto è caldo, probabilmente sfonda, non so che cosa, insomma... forse è troppo piccola già adesso per il passaggio dei camion, o ci arrivano troppo veloci, quindi però questa cosa si può risolvere, perché sennò tutte le volte o comunque si è prevista una sua soluzione nel progetto futuro, perché altrimenti ci ritroviamo sempre con
Allora la rotatoria, ricordo che la rotatoria era già stato oggetto di un ampliamento un 6 o 7 anni fa, proprio quando a Gadesco implementarono la superficie di vendita, per cui l'Iper proprio intervenne e realizzò l'ampliamento, realizzò la rotatoria. Tale rotatoria è stata costruita, è gestita attualmente ancora dall'amministrazione provinciale, è stata costruita ovviamente con i canoni di progettazione previsti per strade provinciali di quel calibro, ovviamente oggi come oggi impone delle velocità in rotatoria molto basse rispetto alle potenze basse, corrette dal punto di vista progettuale rispetto ovviamente ai carichi che possono intervenire. Queste velocità però non si scontrano con quelle che sono le potenze dei camion attuali, che arrivano con una certa velocità, ovviamente l'affrontano, l'angolo di curvatura è molto stretto e questo qui comporta da una parte una forte pressione dinamica sulla parte in uscita, infatti vedete che l'arricciamento dell'asfalto è ovviamente costante, perché continuano ad asfaltare, ma continuano sia d'estate che d'inverno ad arricciarsi verso l'esterno, quindi per effetto di forze centrifughe, e dall'altro ovviamente i due guardrail, quelli regolarmente abbattuti, perché ovviamente i camion sotto la forza della spinta d'inerzia non ce la fanno curvare. Ovviamente questo è sintomo della necessità di intervenire, occorre limare un pochettino più l'angolo di curvatura, l'ampliamento, l'allargamento, basterebbero le gocce sulla sezione d'uscita, da una parte andando verso Gadesco c'è già, sostanzialmente bisognerebbe spostare il guardrail, questo qui provocherebbe l'incremento, tra virgolette, della velocità in uscita, però di poco, sono d'accordo, però sicuramente ridurrebbe l'incidenza e gli incidenti all'interno di quella rotatoria. Chiaramente l'allargamento di questa rotatoria è una diversa suddivisione degli spazi d'uscita nel momento in cui i camion si immettono, questo porta giovamento sicuramente al mantenimento di questa rotatoria.
Consigliere. Ricollegandomi in parte, buonasera, a quello che diceva Fasani prima, facendo riferimento al passato, per curiosità volevo sapere se, visto che è già stata passata in giunta, no, questo, dal momento che in Consiglio Comunale non c'era stata la maggioranza nel lontano 2013, vorrei sapere per curiosità se la giunta l'ha approvato all'unanimità. Questo per dire come in un anno e mezzo cambiano le cose, ma lo spazio quello è e non è cambiato nulla. Ecco, in questo senso è... Certo. No. No, però siccome parlavo prima col consigliere Fasani, questo famoso 6% ci ricordiamo in consiglio comunale come votazione, come è andata, siccome ci sono delle, mi piacerebbe, siccome ci sono ancora persone, come diceva prima il consigliere, che all'epoca si sono espressi in un modo e avevano una funzione, adesso ne hanno un'altra, visto che la proposta è la stessa, capire se c'era almeno la correttezza di uscire, in quanto si erano espressi in un modo completamente diverso. Certo, fosse una proposta completamente nuova, per l'amor di Dio, però prima, siccome veniva presentata da A, non andava bene, la stessa cosa viene presentata da B, va bene. Penso che questo politicamente, anch'io come diceva prima Fasani, ricorderò, visto che siamo anche nel mese della memoria, ricorderò, perché poi non è lontanissima, è a scavalco 2013.
Prego, così.
No, ma allora faccio un'osservazione per riguardo alla destinazione di tipo commerciale. Allora, come diceva Fasani prima, e questo mi ha messo un attimino su chi va là, sul discorso del fatto che questi capannoni ospiteranno prevalentemente magazzini, o almeno in gran parte magazzini. Ecco, consideriamo la realtà, per esempio, di Soresina, come anche, parlando della provincia di Cremona, o di Piacenza. Quando uno entra in Piacenza, venendo da Cremona, ha la sensazione di grandi impianti industriali. Invece sono tutti aree di stoccaggio, cioè sono sedi secondarie di altre aziende che hanno sede da un'altra parte. Quindi io valuterei bene, mettendo insieme quello che è il disco. Sì, ci lavoro, ma voglio dire, no, in proporzione alle aree utilizzate c'è poca potenzialità di posti di lavoro, perché in un magazzino, quando è 3-4 persone, lo gestisci. Cioè, se ci fossero invece delle realtà dove si possa creare un maggior numero di posti di lavoro, penso che anche per la città di Cremona e soprattutto per i giovani si potrebbero trovare maggiore soluzione. Ecco, quello che volevo porre l'attenzione su questo fatto, che il rischio di aree di stoccaggio vuol dire tanta superficie cementificata ma pochi posti di lavoro. E siccome c'è appunto Gadesco che sta facendo un raddoppio dell'area commerciale, volevo che porre attenzione appunto sulla destinazione, cioè vediamo bene come destinare queste cose per non bruciarci un'opportunità, perché magari se dall'altra parte hanno più potenzialità nell'attirare diciamo attività commerciali, vediamo qua invece che le attività commerciali, che magari mi creano pochi posti di lavoro, se posso destinarli ad attività che sono artigianali, dove magari o industriali, dove mi possono dare delle attività che, sperando che siano di impatto sostenibile, più posti di lavoro.
Fasani.
Ma velocemente questa riflessione. Allora, intanto io credo che la pianificazione non abbia la forza di determinare quello che succederà. Non è che se io decido che lì ci va una fabbrica con 1000 addetti e scrivo fabbrica sul PGT, prima o poi lì si fa una fabbrica con 1000 addetti. È proprio il contrario, cioè la pianificazione oggi serve per capire se sono sostenibili degli imprinting che vengono dagli operatori. Cioè un privato dice: a me piacerebbe fare una fabbrica, la voglio far là. L'amministrazione dice: sì, no, perché c'è il fiume, la ZPS, c'è le tane dei cardellini, non si può, vai di là. Questo può fare oggi un'amministrazione, non può dire è meglio mettere, perché sennò ci sarebbero tutte le città uguali e tutte perfette. Sarebbero tutte identiche e perfette, invece così non è. Evidentemente il scopo dell'amministratore oggi è quello di, ma lo dice anche l'impalcato normativo della pianificazione, di capire se una cosa è sostenibile e di favorirla. Questi sono gli indirizzi. Per quello che riguarda il discorso destinazioni d'uso, Cremona, Gadesco, dintorni, perché vedo che diverte il tavolo, io credo che qualunque operatore avrebbe messo 300.000 metri di commerciale, ma qualunque operatore, perché e il comune lo sa che il commerciale vale di più, perché gli oneri di urbanizzazione per il commerciale costano di più. Se fosse una destinazione d'uso che nessuno vuole, avrebbero messo 300.000 metri quadrati di qualcos'altro. Il discorso probabilmente è un altro, è che tra i comuni ci si contende, nel territorio è contesa la possibilità dell'inserimento di destinazioni d'uso di un certo tipo. E qui oggi non si preoccupi, consigliere, che il 6% del complesso di tutto questo volume è il nulla rispetto a questo volume. Il fatto di aver introdotto con fatica durante la precedente amministrazione la possibilità della destinazione d'uso aumenta le possibilità che un domani ci possa essere, nel caso in cui andasse bene, la trasformazione fosse sostenibile, nessun cardellino dovesse venire a soffrire di questi metri quadrati e l'acqua defluisca meglio di prima nei corsi superficiali, si possa essere un'apertura verso una destinazione d'uso che si sarà dimostrata essere compatibile con il pezzo di territorio. È questo. A me stupisce che ci sia qualcuno, ma non voglio assolutamente entrare in un giudizio, però che creda ancora che la pianificazione sia io disegno case e lì ci saranno le case. Non esiste più. Anzi, oggi il problema è il contrario, che dove c'è disegnate case probabilmente non faranno niente. Dove c'è disegnato la previsione del passato di milioni di metri quadrati di capannoni non ne faranno neanche uno. Questo piano, e concludo, secondo me ha un minimo di aspettativa di vita, perché è il frutto di una visione un pochino forse più contemporanea, che è il misto delle funzioni, per cui andando ad associare più funzioni che possono farlo vivere durante tutte le 24 ore della giornata, perché posso andare dalla ristorazione, il negozio al dettaglio, il negozio all'ingrosso, il capannone per lo stoccaggio, l'attività ricreativa che è stata aggiunta, sportiva, eccetera eccetera, può far sì che questo comparto in un sol colpo possa essere sfruttato 24 ore al giorno e con diverse funzioni. Questa è la sua chance. Se crea un'altra città dei capannoni o città delle villette di 300.000 metri quadrati, penso proprio che non sarebbe mai neanche arrivata la proposta del privato a proporlo.
Sì, buonasera. No, una sola domanda che mi ha ispirato leggendo qui la leggenda. Quando si parla di commerciare a dettaglio, prima Massadotti diceva che sono già state individuate delle tipologie di merce che possono essere vendute e che, o non vendute. Adesso non ho seguito all'inizio, hai citato dei nomi, ma o escluse. Quindi il comune ha deciso che cosa si potrà e non potrà vendere. Ok, no, è solo per capire come funziona e se è così. E poi una nota col sorriso, quello che fa ridere il tavolo, fa divertire il tavolo, secondo me, consigliere Fasani, è il fatto che un membro dell'opposizione faccia critiche, ovviamente costruttive, si pensa comunque sia critiche a un progetto dell'amministrazione, e risponda a difendere un consigliere dell'opposizione stessa. Ecco, questa cosa mi fa sorridere e dà l'idea di come le cose cambino per non cambiare mai, alla fine dei conti. Il concetto che suonava prima, che qualcuno che suonava prima amore, che qualcuno ha votato in precedenza contro e oggi vota a favore, si rispecchia nel fatto che mi sembra di capire che il più strenuo difensore di questo progetto sia Fasani, che attualmente è un consigliere dell'opposizione. Ecco, secondo me questa è una cosa che può far sorridere il tavolo. Basta, no, per il resto era solo una domanda per capire chi decide che cosa si vende. Ecco, tutto qua.
No, non è il comune, perché non avrebbe la potenzialità, ma è la proposta dell'operatore di escludere, quindi è un'autoesclusione, probabilmente ritenendo lui l'operatore già sufficientemente servito in quella zona, o per non andare in concorrenza con altre realtà. Ripeto, l'articolo 24, vendita al dettaglio di alimentari, abbigliamento ed accessori, ad eccezione dell'abbigliamento speciale tipo tutte lavoro e capi sportivi, cosmetici e articoli per la pulizia e la cura della persona. Questi sono delle autoesclusioni. Tale vincolo sussisterà per tutta la durata di validità del piano attuativo e verrà esplicitamente riportato in tutti i successivi atti di compravendita e di locazione. Quindi è un articolo che ha inserito, è una proposta che ha fatto direttamente l'operatore.
Scusate.
Semplicemente io non prenderò parte alla votazione, in quanto lo studio dove lavoro ha eseguito dei lavori per questo progetto, quindi e quindi non partecipo alla votazione.
Altro? Allora, se gli interventi sono finiti, metto in votazione. No. Ah, scusa. Assessore, prego.
No, è un dibattito che è stato appena abbozzato, ma che secondo me è un dibattito interessante, che in qualche modo, non so se in consiglio oppure nel proseguo di questa commissione, secondo me dovrebbe essere un po' approfondito, perché secondo me quando si determina un indirizzo politico, che sia di giunto, che sia di consiglio, poi bisogna essere anche conseguenti nelle azioni. Io vi faccio un esempio: se questa amministrazione ha deciso di mettere in vendita degli edifici importanti come il Radaelli, San Francesco, e questa cosa comporta anche delle ricadute dal punto di vista del consenso rispetto anche a determinati contesti del mondo della cultura, della città, eccetera, non è che poi si può dire lo metto in vendita ma tanto non ci sarà nessuno che li acquista, perché no, cioè bisogna andare a testa bassa per fare in modo che quella scelta poi abbia delle ricadute concrete. Quindi bisogna trovare tutti gli strumenti, tutte le vie per poter alienare quegli immobili. Quando c'è un'area prevista dall'attuale piano di governo del territorio, che è un ambito di trasformazione che riguarda un'area produttiva, e se tu questo territorio lo guardi dal torrazzo e vedi che forse ci sono due gru, tre gru, forse neanche quelle, e registri un contesto di un territorio che ha fame di attività produttive, di sviluppo, tu devi fare di tutto per fare in modo che quell'area produttiva possa concretizzarsi. E di conseguenza, cioè io vi dico tranquillamente che se anche non fosse stata necessaria una variante per rendere frutto proprio di questa, cioè di questo approccio, cioè una variante per rendere più flessibile possibile quell'area lì, Però noi ci stiamo muovendo in quella direzione, stiamo lavorando con Invest in Lombardy per produrre delle schede. Invest in Lombardy è un servizio che vede, è un network favorito da Regione Lombardia, dall'Union Camere Lombardia, finalizzato a valorizzare appunto alcuni contesti potenzialmente attrattivi dei territori. Stiamo fornendo a queste realtà alcune schede per fare in modo che ci sia la possibilità di utilizzare anche questo canale per attrarre investitori. Abbiamo partecipato e parteciperemo ad alcune fiere immobiliari rispetto al tema di nostre aree, ma anche per quanto riguarda tutta la partita di contenitori pubblici, di contenitori privati che possono essere attrattivi per attività produttive ma anche per attività di carattere commerciale. Stiamo utilizzando tutti i canali possibili, ma proprio perché registriamo che questo è un contesto nel quale la città ha bisogno di riprendersi da una situazione di crisi economica che ha investito tutti i territori, che ci porta anche all'esigenza di decifrarci un attimo, di assumere approcci che sono assolutamente non ideologici. Poi, cioè, insomma, rispetto anche a questa materia, l'urbanistica credo che sia il contrario dell'ideologia, credo che sia invece molto in sintonia con un approccio pragmatico di buon senso, anche alla luce del fatto, perché poi questo è un discorso da indagare, cioè tutto ciò che era programmato, pianificatorio, impostato, statalista del passato, ma andiamo a vedere quali sono le realtà territoriali che hanno problemi di dissesto idrogeologico e di disastri. Cioè, dopo anche da questo punto di vista c'è una sorta di retorica, non è che la pianificazione abbia poi garantito certi approcci, anzi. Però vabbè, questo potrebbe essere oggetto di dibattito culturale e secondo me anche rispetto a determinati approcci generazionale, rispetto a come si intendono gli approcci di pianificazione del territorio, il mondo delle professioni che ci lavora, eccetera. C'è un'altra cosa sulla quale stiamo ragionando, anche rispetto a queste aree produttive. Allora, sono stati definiti dei pacchetti localizzativi. Bisogna ragionare come implementare questo strumento. Lo stiamo facendo, abbiamo chiesto ad ANCE, per esempio, di darci una mano per quanto riguarda delle sue proposte, delle sue ipotesi, lo faremo anche rispetto all'associazione industriale, ma proprio perché l'obiettivo è questo. Dopodiché, permettetemi anche rispetto al tema del commercio o non commercio, io quando esco da un nodo autostradale e accedo a un centro urbano, se mi guardo intorno vedo aree commerciali, vedo medie strutture, vedo attività produttive. Cioè, forse l'obiettivo di questa scelta è quello di rendere il più flessibile possibile, no? Cioè, per consentire la capacità attrattiva. Rispetto alle valutazioni che condivido del consigliere Bonali, cioè sul discorso del rapporto con i comuni. Allora, anche qui, cioè, il dibattito sul tema consumo di suolo, medie strutture, deve essere molto, anche qui, molto pragmatico. Allora, io ho visto a distanza il dibattito che si è fatto su quest'area commerciale, eccetera. Ma anche dentro le città, dentro il mondo delle categorie economiche di questa città. Cioè ci si è inferociti su questa cosa qua, se poi 3 chilometri più in là hai 25.000 metri quadri, questa cosa non mi interessa più. Allora dobbiamo anche a livello politico accompagnare la città a costruire un dibattito anche più maturo, più razionale da questo punto di vista. E anche in tema di consumo di suolo. Cioè non è che se fai il piccolo ambito di trasformazione qua hai subito le associazioni contro, se invece guardi gli ambiti di trasformazione dei comuni cintura che di fatto andrebbero a raddoppiare l'area degli stessi comuni, non dice niente nessuno. Ma quello lì lo fanno perché magari devono pagarsi i servizi. No, i servizi vanno messi insieme prima di tutto. Però dobbiamo aiutarci ad assumere, secondo me, questo approccio, che è un approccio molto, molto laico, molto pragmatico. Poi ci saranno scelte, ci sono scelte politiche che distingueranno le diverse culture politiche e probabilmente anche le diverse componenti di maggioranza e minoranza. Però secondo me potrebbe essere questa un'opportunità dentro un contesto di profonda transizione, di profonda trasformazione, dove nessuno ha la soluzione in mano. cioè quello di accompagnare questo territorio a un percorso. Questo secondo me dovrebbe essere l'obiettivo.
Chi ha chiesto? Ah, scusate. Sì, su questo argomento si sono conclusi tutti gli interventi. Io metterei ai voti e chiedo chi è favorevole alla proposta di deliberazione da proporre al Consiglio Comunale. E allora sono uno, due, quella... Allora, la Pontigia, Fiamma, Telli, Fasani, Amore, Fanti, Zagardi, Carletti, chi è il contrario? Chi si astiene? Ghidotti, Manfredi, basta? L'altro oggetto all'ordine del giorno è la richiesta, la proposta di deliberazione a sottoporre al Consiglio Comunale per chiedere un'autorizzazione. Vi ricordo che la legge regionale del 5, la numero 12, la legge che istituisce il governo del territorio, la cosiddetta legge Moneta, prevede la possibilità di realizzare attrezzature pubbliche di interesse pubblico diverse da quelle previste nel piano di servizi e che per rilasciare questa autorizzazione non è necessario procedere alla variante del piano e quindi si può procedere a questa modificazione. Questa possibilità della legge si attaglia, sembrerebbe attagliarsi perfettamente alla richiesta che ha fatto la Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere, in poche parole i saveriani che sono là a via Santa Maria in Betlem, che già avevano ceduto una parte dell'immobile alla Fondazione Fabio Moreni, adesso vorrebbero cedere l'altra fetta al Consorzio Cooperativo Sociale Armonia, che si chiama la Solco. Bravo. Ecco, ripeto, per dare questa autorizzazione non c'è bisogno di procedere alla modifica del piano dei servizi previsto e approvato al suo tempo. Pertanto questi chiedono autorizzazione e la proprietà è favorevole a cedere questo reliquato, perché di fatto i saveriani con l'immobile lì l'hanno di fatto per le loro funzioni l'hanno già dismesso. E, tra l'altro mi ricordo che l'atto di servitù coattiva, perché lo comprarono dalla provincia, quell'area lì su quale costruirono, e poi dopo hanno fatto la loro attività, dopo l'hanno dismessa e adesso c'è questa ultima parte di complesso immobiliare che potrebbe essere ceduto appunto alla Solco, e le funzioni sono le funzioni di servizio di interesse pubblico che sono quelli previsti dal piano dei servizi. Però non occorre fare la modifica del piano dei servizi per rilasciare questa autorizzazione. Quindi dal punto di vista procedurale è possibile farlo. Dal punto di vista giuridico-amministrativo la competenza del Consiglio. Dal punto di vista politico l'amministrazione propone questa soluzione e intende portarla in Consiglio. Qui si dà la parola ai consiglieri che avessero qualche osservazione da fare oppure che fossero di diverso avviso di esprimere il loro parere. Do la parola intanto all'architetto che espone nei particolari questa operazione.
Il Presidente ha già illustrato la proposta, che è semplice nel suo contenuto, nel senso che oggi il piano dei servizi prevede su quest'area funzioni religiose. Il piano dei servizi allora fotografava quello che era la proprietà dei saveriani e quindi dava questa indicazione. Quindi dal punto di vista... Sì, 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 in fondo a via Bonomelli, l'ultimo pezzo di via Bonomelli.
Scusate, scusate, credo che tra l'altro, non so se la cosa vi interessa.
No, ma questa è una nozione di gossip. Nel Duomo di Cremona sono stati appesi due quadri che sono stati donati, credo, dai Saveriani. E non so se avete presente dove c'è il Cristo del Rebessi, ci sono quei tre quadri che sono di pregio, non di altissimo pregio, ma sono per dire, perché i Saveriani stanno effettivamente dismettendo anche la loro presenza a Cremona. No, ma questo non c'entra niente con la cosa. È che per dirvi che è proprio un addio che viene dato, un ordine che era presente in maniera fattiva.
Quindi dicevo, il piano dei servizi prevede oggi sull'intera area dei Saveriani la funzione a servizi religiosi. La legge 12 però consente diversi servizi rispetto a quello che il piano dei servizi individua in maniera puntuale, a condizione che il Consiglio Comunale deliberi in tal senso, cioè consenta un diverso utilizzo di quell'area pur sempre ad attività a servizio. Questo appunto è il caso, nel senso che la proprietà, unitamente al Consorzio Cooperativa Armonia, di cui fa parte il Solco, e un'altra serie di cooperative, tra cui Nazareth, Mestieri, Gruppo Gamma, Varietà, Pulisoft, La Ginestra e Cremona Welfare, chiedono appunto una diversa utilizzo dell'immobile, dell'area, a servizi generali e servizi sociali, appunto chiedendo l'applicazione di questo articolo di legge che consente al Consiglio Comunale di deliberare in tal senso. È chiaro che le funzioni che dovranno essere, che potranno essere insediate, rimangono comunque funzioni e servizi, e quindi dovranno essere convenzionate o con l'amministrazione comunale o con altri enti, o accreditate presso organismi o regionali o nazionali. Quindi da questo punto di vista non viene meno un servizio, ma è una diversa tipologia di servizio che il Consiglio Comunale può autorizzare in sensi della normativa vigente, senza fare una variante alla strumentazione urbanistica. Quindi si rimane nell'ambito dei servizi. Quindi non è una pratica che avrà l'adozione, la pubblicazione, l'approvazione, ma è una singola deliberazione del Consiglio Comunale che dà il via poi alla presentazione delle pratiche edilizie per la trasformazione e al convenzionamento, qualora questi servizi ancora non lo fossero, con l'amministrazione.
Metto ai voti l'approvazione della proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale, tendente a concedere l'autorizzazione perché sia concesso all'interno dei servizi di interesse pubblico di mutare una funzione di interesse pubblico ad altra funzione pur sempre di interesse pubblico. Chi è favorevole? Allora, la Pontigia, Fiamma, Telli, tutti, all'unanimità, no? Chi è contrario? No, chi è contrario? Chi si astiene? Ecco, si astiene Ghidotti, e gli altri sono tutti favorevoli. Signori, il piacere della vostra presenza. Scivola verso lo zero assoluto. Il piacere della vostra presenza, scivola verso lo zero assoluto.